Buon pomeriggio a tutte, Radio Di Massa, Napoli, per un 8 marzo ancora di resistenza e lotta. Allora, siamo ancora qui a bordo questo perturbante 8 marzo ancora, perché pure se pensavamo che la legge dello Stato si fosse appaciata su quanto conquistato ormai svariati decenni fa, nel 2014 dobbiamo ancora di nuovo parlarne. Europa e Europa, più centralizzano, più deterritorializzano. In Spagna vogliono limitare le condizioni in cui l'aborto viene legalmente consentito. In Italia stanno sempre a mettere bocca sulla 194 e le donne provano a organizzarsi, a resistere, noi donne, però capiamo anche che gli stati-nazione regolamentano solo declinazioni particolari di direttive più generali e il vero padrone è sempre più sfacciatamente da un'altra parte.
Won't you come back to me? You got something I like. You know you are my heart and soul. Oh, tell me, what did I do? You know that I love you. You know you are my heart and soul. When we are together, we have a lot of fun. We don't worry about the weather, even when the heat's out. Oh, Jimmy, won't you come back? Oh, Jimmy, you got something I like. You know you come back, Jimmy, you got something I like, Jimmy, you are my heart and soul.
Nella finzione individualista neoliberale viviamo con l'ingenua sensazione che il nostro corpo ci appartenga, che sia la nostra più intima proprietà. In realtà la maggior parte dei nostri organi è gestita da diverse istituzioni governative ed economiche. Di tutti gli organi del nostro corpo, l'utero è stato senza dubbio quello che nella storia è stato oggetto della maggiore espropriazione politica e economica. Cavità gestionale in potenza. L'utero non è un organo privato, ma spazio biopolitico per eccellenza, al quale non si applicano le norme che regolano il resto delle nostre cavità anatomiche. Come spazio d'eccellenza, l'utero è paragonabile più ai campi per rifugiati o alle prigioni che al fegato o ai polmoni. Il corpo delle donne contiene dentro di sé uno spazio pubblico. Per aggiudicarsi la sua giurisdizione lottano non soltanto il potere religioso e quello politico, ma anche le industrie mediche, farmaceutiche e agroalimentari. Ne consegue che, come ha giustamente detto la storica Joan Scott, le donne sono state a lungo in una condizione di cittadinanza paradossale. Se come corpi umani appartengono alla comunità democratica dei cittadini liberi, come corpo con utero potenzialmente gravido, perdono la propria autonomia e diventano oggetto di un'intensa vigilanza e tutela politica. Ogni donna ha dentro di sé un laboratorio dello Stato-nazione dalla cui gestione dipende la purezza dell'etnia nazionale. Negli ultimi 40 anni il femminismo ha intrapreso in Occidente un percorso di decolonizzazione dell'utero. L'attualità spagnola, purtroppo, oggi ci dimostra come questo processo non sia, ma anche fragile e facilmente revocabile. Lo scorso 20 dicembre il governo di dovrà essere certificato da un medico o da un psichiatra indipendente e dovrà essere oggetto di un processo collettivo di deliberazione. Il progetto preliminare di legge ha suscitato non soltanto l'indignazione dei gruppi di sinistra e femministi, ma anche l'opposizione di gruppi di psichiatri che si rifiutano di partecipare a un totale processo di monitoraggio e patologizzazione delle donne in gravidanza che restringe il loro diritto a decidere per se stesse. Come spiegare l'iniziativa del governo di Rajoy? Le politiche dell'utero, come la censura o la restrizione della libertà di manifestazione, sono un buon indicatore delle derive nazionaliste e totalitarie. In un contesto di crisi economica e politica dello Stato spagnolo, di fronte alla riorganizzazione del territorio e di anatomia nazionale, pensiamo al processo aperto di secessione in Catalogna, ma anche all'attuale discredito della monarchia e alla corruzione dell'elite dirigente, il governo cerca di recuperare l'utero come luogo biopolitico per stabilire una nuova sovranità nazionale. Sperano, possedendo l'utero, di mantenere i vecchi confini dello Stato-nazione in decomposizione. Questo articolo è tratto da Beatrice Preciado ed è stato pubblicato su Liberación lo scorso 17 gennaio, è stato tradotto dal collettivo XX.
Aspettavo un segno di riconoscenza dentro al tuo respiro. Sento l'oceano. Navigando mi illudevo di sorreggerti dalle fondamenta. Assaporato, è rimasto l'aroma sotto il mio palato. Ma l'ultima volta che ho virato con te è stato come trovare facile la sorte. Nemmeno l'attesa mi ha gratificato. Acido e solitario.
come l'ultima revisione della legge in materia da parte del ministro Gagliardon, l'aborto è consentito solo in due casi: di stupro e gravissimi problemi di salute della donna, il che vuol dire che chi potrà libero. Un movimento pro che lo anche organizza ogni mese quelle che chiamano preghiere per e da chi decide di abortire, dato che per loro l'aborto è un omicidio. Per tale motivo si battono anche per ottenere l'apertura di cimiteri per con tanto di nome della donna sulla lapide. A tal proposito, poche settimane fa, la notizia che in Calabria, la regione con l'85% di obiettori e il 50% dei residenti che fa l'IVG fuori regione, si sta valutando una proposta di legge che parla di misure di sostegno sociale alla maternità e alla natalità. La motivazione sarebbe un calo delle nascite nella regione, causata, secondo il testo, dalla legge 194 e dall'interruzione di gravidanza, che viene definita come un trauma che interpella tutti. Per contrastare tale calo demografico si propone alla regione di investire, si propone alla regione di intervenire su una materia nazionale e ai servizi sanitari di evitare che l'aborto venga usato ai fini della limitazione delle nascite, piazzando la collaborazione di associazioni di volontariato, leggersi pro-life, nei consultori ovviamente pubblici, col fine di far superare le cause che potrebbero indurre la donna all'interruzione di gravidanza. L'aiuto consisterebbe in un contributo mensile di 250 euro per la durata di 18 mensilità che la Regione Basilicata dovrebbe mettere a disposizione di chi decide di non abortire più. Lo chiamano aiuto, ma è un palese ricatto economico, molto viscido, soprattutto in periodi come questi, in cui la maggiore parte delle donne è precaria, lavora a nero o è disoccupata. E infine, se tutto ciò non bastasse, nella proposta si trova il tempo anche di fare un po' di terrorismo psicologico, affermando che l'aborto sarebbe
Okay, we will do. Oh shoot. Well, maybe we'll do them both. I don't know. Oh shoot. Maybe we'll do them both. I don't know. Hey, we're in the middle of a revolution because I see the face of things to come. Yes, I do. Oh, your Constitution. Well, my friend, it's gonna have to bend. I'm here to tell you about the destruction of all the evil it will have to end.
Bene, da Radio Di Massa Napoli è tutto, salutiamo le compagne di Roma, vi lasciamo con un monologo di Franca Rame tratto da Tutta casa, letto e chiesa.
Ma se va, non sono arrabbiata, facciamolo questo amore, facciamolo. Ah, pensare che quando vuoi sai essere così dolce, quasi umano. Io con te sto bene, io con te riesco a dire cose perfino intelligenti, guarda, tu mi fai sentire intelligente e poi tu non stai con me soltanto per come faccio l'amore, stai con me anche per la mia testa, per le cose che dico, per le cose che penso, e anche dopo l'amore non è che te ne scappi via, stiamo insieme e io parlo e anche tu parli, mi accarezzi, e io resto incinta. Fermati, ti prego per piacere, fermati, ti devo dire una cosa importante, fermati un attimo, no? Ti devo dire una cosa importante, non prendo la pillola. No, non la prendo più, mi fa male. Mi fa venire i seni che sembrano le cupole di San Pietro. Sì, va bene, continuiamo, ma ti prego per piacere, fai attenzione. Non ti dimenticare cosa mi è successo quella volta là, come sono stata male. Lo so che anche tu sei stato male, ma io di più, se non ti dispiace, eh? Sì, va bene, continuiamo. Ma ti prego per piacere, stai attento. Sta attento! Stai attento! No, non riesco, non riesco, sono bloccata. Questo fatto dell'incintamento mi ha ghiacciato il sangue nelle vene. Il diaframma, sì, il diaframma lo uso, ma oggi tu non me l'avevi detto che volevi far l'amore. E poi, se ti devo dire la verità, a me quella roba lì di gomma nella pancia, Madonna di Dio, mi fa un'impressione, mi pare di avere dentro un chewing gum. Ti sei spoetizzato? Mi spiace. No, sono stata pesante, ho sbagliato a parlarti di chewing gum che non ti piace neanche. No, ho sbagliato. Però è perlomeno strano, scusami, è perlomeno strano. Io non voglio restare incinta e lui si spoetizza, bravo! E tu saresti un compagno, bravo! Sai che compagno sei tu? Il compagno del tuo coso! Oh yes! È lui il tuo grande amico, il tuo compagno. È lui che è rimasto cattolico, plutocrata, imperialista, massonico, represso. Se lo guardi bene, c'ha in testa la papalina da cardinale, con sui gradi da generale e il fiocco da fascista. Ho detto da fascista! Villano, ignorante e banale. Dirmi una cosa così a me. Dirmi che ragiono con l'utero! Certo che piango, perché mi hai offeso! Ma come, io piango e tu ti ecciti? Sì, caro, sì, facciamo l'amore. Sì, ti amo, lo so che tu sei buono, che la colpa non è la tua. No, la colpa è dell'egoismo, della società, dell'imperialismo, delle multinazionali. Fermati! Non ti sei fermato. Sono incinta, tirati su, va via, se te lo dico io lo so, sono incinta. Sì, signora, sì, sono incinta. Tre mesi, quasi, ho fatto le analisi. Sì, signora, mi stendo. La prego per piacere, faccia piano. No, lo so che non fa male, è soltanto una visita, ma che non ci sono abituata, sono nervosa. Sì, ho fatto un altro aborto tempo fa, senza anestesia né parziale né totale, come dire da sveglia. La cosa più tremenda è come mi trattavano, signora, con un disprezzo, come fosse una puttana, guardi, e non potevo neanche gridare, zitta, mi facevano, sta zitta, taci, hai sbagliato, paga, e ho anche pagato proprio tutto regolare, adesso io signora, il mio... Il mio raschiamento lo vorrei fare in piena regola, sì sì, in piena regola. Voglio l'anestesia generale, voglio dormire, che dormita che mi voglio fare, signora, non voglio sentire niente, guardi, proprio niente di niente, non voglio sapere niente, neanche il giorno che mi fate l'aborto, nulla voglio sapere, voi mi addormentate una settimana prima e poi con comodo quando ci avete tempo, eh? 1 milione? Sono aumentati i prezzi, eh? Ammazzano, 1 milione. Non mi rendo conto, l'anestesista, il rischio, la galera, l'ospedale, mi rendo conto, 1 milione. La legge, lo so signora che c'è la legge, come no, la famosa 194 che ci protegge. Ed è la legge che sto arrivando, non le dico la trafila per trovare un medico che mi facesse il certificato d'aborto, la trafila per trovare l'ospedale che mi mettesse in lista. Finalmente mi mandano a chiamare, vado dentro, obiettavano tutti signora, pareva di essere a Bergamo, pareva di essere, obiettavano le infermiere, obiettavano quelli che scopano per terra, quelli dell'analisi, come obiettava il cuoco, ma che obietto è? Che se non ci fossero state quelle ragazze che hanno occupato il repartino saremmo crepate di fame. Poi è arrivata la polizia, sbatte fuori le ragazze, io mi sono spaventata, mi sono detta con questa legge va a finire che mio figlio mi nasce di 24 anni, mi nasce con già il militare fatto, belle che disoccupato, pronto per emigrare in Germania. Allora sono scappato, ho detto lo faccio clandestino. Però 1 milione, madre, 1 milione. Ho capito io adesso, signora, perché i medici obiettano. Chiamali fessi. 1 milione ad ogni obiezione diventano miliardari sulla nostra pelle, diventano miliardari. No, signora, guardi, io non lo faccio. Non lo faccio, no, non è per il milione, potrei farmelo anche prestare. Poi, in fin dei conti, un bambino ci vuole, lo faccio, mi realizzo, sì, mi realizzo.